Questo podcast è sponsorizzato da OneAround, la soluzione software per la gestione dei clienti diretti dell'azienda vinicola. OneAround fornisce tutto ciò di cui l'azienda ha bisogno per avviare, gestire e far crescere il business direct to consumer. Tutte le informazioni le trovate su onearound.com.
Ciao, oggi l'episodio è qui dall'evento Vinix a Roma. Il commerce del vino dal basso, il producer to consumer, come dice Filippo Ronco, è finalmente arrivato anche a Roma. In questa giornata ci saranno produttori, io sono appena arrivato qui quasi davanti alla sede, al luogo, alla location dove faranno questo incontro, questo evento, questa degustazione. Ci saranno produttori, ci sarà un sacco di gente che conosco, e quindi adesso dai, andiamo a vedere che cosa ci sta dentro. Barceló Aran Mantegna, e adesso vediamo di trovare un po' di gente. C'è già qualcuno che porta il vino, quindi uscita, quindi entrata, dovrò andare da qua. Eccolo qua, Vinix Grassroots Market, il mercato dal basso. Pure la, ecco qua, anche la tracollina.
Senti, abbiamo olio, erbe aromatiche.
Io un po' di olio lo assaggerei.
Volentieri. Siamo qua per questo. Il bicchierino o in...
O nel pane.
Nel pane.
C'era solo, sempre in purezza.
Fammi dire chi c'è.
Un sacco che ti si vede.
È vero? Come stai?
Vinix, sei un fedelista.
Eh sì. Invece vendere così è sicuramente anche più, crea anche un rapporto, no, con chi beve.
Abbiamo questo
che è un negherito. Che è un Nerello, giusto?
Nerello in purezza. Ah, 95 Nerello e 5 di Alicante. Allora, come sta andando?
Bene, no, aspettiamo il grosso della gente il pomeriggio, però vedo che sì, certo. È partita già bene la mattina, quindi...
È stato complicato organizzarla?
No. Come sai, ne veniamo da eventi di Genova grandi, quindi questi per noi sono giochi, sono piacevoli per riaggregare la community, tra l'altro dopo 3 anni.
Eh sì.
3 anni che non venivamo a Roma, che non facevamo niente in generale, live, e quindi si sentiva veramente il bisogno di ricominciare, e siamo qua oggi, quindi sono molto contento.
Progetti futuri per Vinix?
Allora, adesso sicuramente siamo molto concentrati sul lavoro che stiamo di preparatorio, diciamo, per l'apertura della piattaforma all'estero. Stiamo provando ad aprire in Francia.
Ah.
È un lavoro lungo perché insomma non è semplice, però quella lì è adesso un lavoro su cui stiamo. Però nel frattempo andiamo avanti su tutto quello che è lo sviluppo qui sulla piattaforma italiana, che per ora è il cuore, ecco, di tutta la nostra attività.
Avete dato una bella accelerata ultimamente, eh?
Beh, c'è stata tanta accelerata un po' in tutta Italia con l'e-commerce, sì, in generale, anche quasi forse fuori misura 2020, in particolare 2021, cioè fai conto che aprile-giugno 2021 sembrava periodo natalizio.
Sì, è vero.
E adesso invece è una cosa un po' più normale, siamo ritornati a un 19 più importante, ma insomma ritornati a numeri normali, ecco.
Beh, anche perché però, il mondo del vino insomma si è dovuto imparare ad usare certi tipi di tecnologia, certi tipi di anche modi di vendere, al di là, a parte Vinix, ma insomma a vendere direttamente, cioè, non è stato facile insomma per il mondo del vino.
Noi abbiamo aperto quella via della vendita diretta, che non siamo ovviamente gli unici, fatto in un modo un po' particolare, dove invece siamo gli unici, però con l'idea di non ritornare mai indietro sulla parte della logistica ottimizzata e distribuita dalle persone, perché quella è una cosa, ogni tanto ci chiedono, ma perché non fate la consegna direttamente a casa? Ci sono gli altri e-commerce per fare quella cosa lì, quindi noi facciamo un altro mestiere, e la compartecipazione delle persone alla distribuzione finale è un pezzo del processo e del giochino, ecco.
Anche dal punto di vista della sostenibilità, che è un argomento che va tanto, giustamente, insomma, adesso.
Questa è un'altra cosa, per esempio, che adesso stiamo provando con il Politecnico di Milano ad avere la certificazione di sostenibilità, e quindi stanno studiando, cioè abbiamo fatto noi uno studio interno che gli abbiamo sottoposto, e ora dovremmo fare un periodo di loro verifica per vedere se qual è l'impatto preciso minore di Vinix rispetto all'e-commerce tradizionale. Cioè, tu tieni conto che per 1000 bottiglie che noi inviamo non ci sono 1000 spedizioni o 100 spedizioni, ma a volte ce n'è una. E questo, certo, ha un impatto enorme, anche il fatto che siano collettizzate nella stessa zona geografica. Tutto questo alla fine porta a un enorme risparmio, sia in termini di, diciamo, numero di spedizioni su gomma, ma soprattutto anche di consumo di cartoni, perché non abbiamo rotture, imballi originali al posto di quelli in polistirolo o di cartone rinforzato per le rotture. Cioè, tutte queste cose insieme in un anno. Infatti adesso ogni mese ci piace, abbiamo creato dei log automatici che compaiono in timeline, e pubblichiamo esattamente quante bottiglie abbiamo spedito con quante spedizioni nel mese precedente, in modo che uno abbia anche una panoramica di che cosa ha contribuito a fare.
E questo è importante, insomma.
No, certo. Ovvio che più siamo e più questo impatto migliora.
Hai notato un cambiamento nel modo di comprare il vino da parte dei consumatori o di proporlo da parte dei produttori? Cioè, la parte tecnologica, penso che forse questa domanda te l'ho già fatta.
No, è stata sdoganata durante il lockdown, diciamo che tutti quelli che non avevano mai nemmeno pensato all'online adesso
si sono resi conto che
si sono mossi, hanno quasi tutti ormai un proprio e-commerce. Secondo me in alcuni casi può essere utile, in alcuni meno, dipende un po' anche sempre come lo fai. Però anche tutte queste piattaforme che adesso ci sono contribuiscono in larga parte al nuovo commercio del vino, che si affianca al precedente, non è che lo sostituisce, semplicemente è un'alternativa nuova per fare delle cose diverse in più, ecco, rispetto a quello che c'era prima. Quindi, e vedo che sono sempre di più le cantine che capiscono questo genere di, insomma, di opportunità.
Quindi c'è una maturità digitale del mondo del vino
nel male del lockdown, diciamo che è servito intanto diciamo a tantissimi consumatori che non avevano mai usato una carta di credito online a fare quel passo.
Sì, è vero.
E quindi fatto una volta poi capisci che è molto comodo, ecco. E allo stesso tempo anche i produttori, comunque gli intermediari, hanno giovato, insomma, hanno tratto giovamento da quel momento, ecco, così difficile per certi versi.
Ma riusciranno a sfruttarlo anche dopo? Cioè, io ad esempio nel periodo del lockdown io ho chiamato parecchie cantine di cui sono amico, e un po' perché volevo il vino, un po' perché anche per una questione umana, insomma, per cercare di aiutarli, visto che sono amici, e magari ho ordinato una cassa, due dei loro vini. Nonostante che fossimo amici e tutto il resto, poi dopo non sono più stato ricontattato, cioè gli ho mandato le mie email.
Beh, ma questo è un problema atavico dell'azienda vinicola in generale.
Ma non è normale.
Il problema è che tu hai a che fare, soprattutto con l'azienda medio-piccola, con delle aziende familiari o comunque dei veri e propri agricoltori e vignaioli,
certo,
che fanno tutto, no? Dalla fattura al lavoro in vigna, alla cantina.
Sì.
E tante cose vengono dimenticate o lasciate stare, nel senso che non c'è quello che segue il canale marketing, non c'è quello che segue il canale comunicazione. Se c'è uno che fa tutto, gli perdoni anche poco. Però anche lì tante cose stanno migliorando, cioè veramente rispetto a 10 anni fa è un altro pianeta, ecco, come tipo di attenzione. È anche vero che c'è talmente una quantità enorme adesso di opportunità, che emergere in queste opportunità devi essere veramente un qualcosa di utile o di innovativo, ecco, se no è difficile.
Sì.
Anche gli e-commerce incominciano ad essere un po', a parte i grandissimi, no? Che sono stati magari hanno avuto un percorso di finanziamento, sono diventati leader. Però oggi dovessi aprire un e-commerce tradizionale ci penserei 2 o 3 volte, nel senso che è un po' come aprire un'enoteca negozio. Se apri un'enoteca dovresti pensare forse a fare mescita, a fare servizio di intrattenimento più che della vendita della singola bottiglia. Hai l'opportunità di avere il cliente davanti, no? Quello è il bello. In internet devi offrire invece altro, che può essere la logistica, il servizio, il risparmio.
Beh, Phoenix è stato un apripista, ma 20 anni fa, insomma.
Ma io non è stato quello che ci
Sì, è stata la palestra tecnologica d'Italia, diciamo, per le iniziative. Beh, ho sempre sperimentato. Alcune cose le abbiamo fatte troppo presto, altre sono arrivate più o meno nel punto giusto. Phoenix, diciamo che dal 2013 in poi, quando ha aperto, diciamo, questa costola che poi è diventata preponderante, diciamo, del social commerce, ha aperto una via, ecco, che non c'era. Poi fatta in questa maniera mi sembra utile e dilettevole, ecco. C'è divertimento tra chi compra in gruppo.
Quello sicuro.
Ai ritiri ci sono un sacco di persone che diventano poi amici al terzo ritiro.
Ma quello sicuramente.
Si frequentano, sono nate società tra persone che si sono conosciute su internet.
Ma questo sì, no, ma
quindi
immagino.
Questa è la parte ludica, il motivo per cui siamo qua oggi a fare l'evento è anche per incontrare poi di persona queste persone. Ormai li conosco, non dico tutti, ma sono tanti.
Sì, bene.
L'unica picordata, clienti principali che sono sempre alle fiere, poi si crea un rapporto di amicizia, stasera saremo a fare una bella cena tutti insieme,
sì.
E quindi questo è.
Bene, bene Filippo, io ti ringrazio.
Grazie a te.
Progetti per il futuro, mi hai detto avete...
Dobbiamo iniziare a muoverci sull'estero, ci siamo strutturati quest'anno, l'anno scorso già, nel senso che da zero, da due persone siamo diventati 6 o 7, cominciamo a avere una sede stabile. Cioè, si cresce piano piano, ripeto, siamo gli unici su piazza che non sono mai stati finanziati da grossi.
Infatti.
Ma va bene così, cioè siamo fieri dei nostri risultati, diciamo, fatti con le nostre manine. Poi se un domani, adesso stiamo parlando, però se un domani dovessero arrivare delle opportunità, avremo modo di crescere un po' più velocemente.
Che augurio vorresti fare al mondo del vino digitale, diciamo così?
Ah, di continuare a, diciamo, a curiosare e scoprire le cose che veramente vale la pena, ecco, ci sono tante, diciamo, frusaglie e ci sono però anche cose che veramente meritano. Il nostro, tanti ci criticano che è un servizio complicato da capire alla prima. Non so se vi ricordate quando siete entrati su Facebook la prima volta, non era semplicissimo come sito da capire, la timeline l'hanno inventata loro, la timeline,
sì,
ce l'abbiamo
sì.
Anche noi, e tu devi copiare da quelli che fanno le cose bene, da quelli che diventano mainstream.
Certo.
E o ti inventi qualcosa che non ci aveva pensato nessuno prima, che un pezzetto l'abbiamo fatto, ma le altre cose che funzionano le devi implementare così. Quindi mi auguro che ci sia sempre l'attenzione verso le cose fatte bene, ecco, e l'impegno.
Complimenti Filippo, grazie.
Grazie
anche
a voi.
Ciao.
Ciao, ciao.
Tre vigneti vecchi su tre suoli diversi, quindi tre vendemmie.
Ad esempio è un impianto di Caignano, la nostra uva rossa principale, e questo, come vedi, è un terreno completamente sabbioso.
Cominciamo col rosso, quello più anziano.
I Brunelli
invece li assaggio tutte e due.
Ma, allora, quello più anziano è 17, è quello in effetti.
L'etichetta bianca di dell'azienda che è la Nosiola. Non so se conosce la Nosiola, vigna bacca bianco, l'unica autoctono del Trentino. Viene da un vigneto di 50 anni. Diciamo che
sono vari territori, ci sono parecchie cose da assaggiare, ma soprattutto c'è la voglia, la volontà di vendere il proprio vino in maniera diversa dal solito. Allora, abbiamo quasi fatto tutto quanto il giro con gli assaggi, avete ascoltato anche l'intervista a Filippo Ronco e dove abbiamo chiacchierato un minimo di quello che saranno i prossimi passi di Phoenix. Phoenix è una di quelle piattaforme che sono state completamente innovative per quanto riguarda il mondo del vino in Italia. C'è tutto quanto scritto sul loro sito, chiaramente, poi vi metto tutti quanti i link dove è necessario. Non c'era niente 20 anni fa, 15 anni fa, quando sono partiti. sono stati in grado di fare delle cose importanti, sono cresciuti, secondo me hanno dato anche una cosa importante, che è quella di insegnare al mondo del wine business come si utilizza la tecnologia digitale, cioè che cosa può fare la tecnologia digitale per tutto quanto quello che riguarda l'industria del vino. Quindi il piccolo produttore, perché qui stiamo parlando di piccoli produttori, non è gente che vende 5, 6, 10 milioni di bottiglie l'anno. Sì.
Il risultato da qualche anno che lo facciamo, siamo, non dico in prova, ma quasi. E non lo facciamo tutti gli anni.
Proprio le piccole aziende che possono trarre vantaggio dall'utilizzo della tecnologia digitale, cioè tutte quante quelle aziende che hanno poco personale e che dovrebbero mettere una persona per ogni settore. Con la tecnologia digitale possono invece controllare tutto quanto quello che succede direttamente, magari dal loro smartphone, dalla piattaforma di Vinix. Una volta che mettono lì la proposta dei loro vini, loro non devono fare altro che aspettare che arrivino gli ordini, e quando chiudere la cordata non devono fare altro che prendere tutti quanti i vini, metterli dentro le scatole di cartone e aspettare il trasportatore. E la cosa comoda qual è? Che il trasportatore ha un unico indirizzo dove deve andare, che è l'indirizzo del capo cordata. Quindi non ci sono più tante direzioni, ma c'è un'unica direzione: chi ha partecipato alla cordata va a casa del capo cordata e si prende il suo vino. Vinix è riuscita anche a far capire come la tecnologia digitale possa aiutare a vendere di più, a vendere meglio, ad avere una maggiore platea di persone che conoscono il nostro vino. E quindi da questo punto di vista, brave le persone di Vinix, bravo Filippo soprattutto.
Grazie per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che se volete potete commentare gli episodi iscrivendovi sul canale Telegram del Digital Wine Lovers. C'è anche il blog, ovviamente, dove riporto le ultime novità della wine tech e della tecnologia digitale usate nel mercato del vino. Se volete finanziare The Digital Wine avete due modi. Potete iscrivervi alla versione in abbonamento della newsletter, dove trovate approfondimenti, notizie dal mondo del vino e della tecnologia e le schede tecniche delle startup che si occupano di food and beverage. Oppure potete iscrivervi al mio Patreon, un piccolo contributo per consentirmi di farvi arrivare le notizie migliori dai siti più autorevoli. Per finire ringrazio il mio sponsor, Wine Around, una startup piemontese che ha messo in piedi una piattaforma per gestire le vendite dirette in cantina. Seguiteli e non ve ne pentirete, soprattutto se siete dei produttori di vino, ovviamente. È davvero tutto, e così vi lascio con le mie solite raccomandazioni. Bevete con moderazione e mai prima di mettervi alla guida. Ci sentiamo tra una settimana, al prossimo bicchiere!
Qui, Vasco Live, la macchina del Vasco Live parcheggiata qui, insomma.